Sì, forse diciamo la domanda più che rispetto a quali prospettive politiche dovrebbe darsi un'istituzione sanitaria e quali prospettive politiche dovrebbe darsi, come dire, una comunità, una collettività di persone, cioè anche quali tipi di risposte dal basso oltre che dall'alto ci dovrebbero essere di fronte a questa situazione. Quindi sicuramente la prima questione è la questione informativa della comunicazione, e su questo si è visto che si è scatenata, come dire, a livello mediatico una sorta di, in questo caso sì, pandemia del panico, fondamentalmente a livello globale, che ha rinforzato ancora di più però un meccanismo di fondamentalmente anomia sociale legata a quello che anche Adriano sottolineava prima, cioè alle conseguenze di anni di neoliberismo che hanno fatto sì che ormai ci muoviamo sulla base di una sorta di solitudine competitiva come unico orizzonte esistenziale, e questa pandemia mediatica del panico non ha fatto altro che rinforzare questo, quindi la corsa alle mascherine, la corsa a fare provviste da scenari di guerra fondamentalmente nei supermercati, cose che appunto si verificano in queste settimane anche qui a Torino, la città in cui viviamo. Tornando alla questione delle risposte che sono già state date, invece da un punto di vista istituzionale, vorrei chiedere una riflessione anche a Gabriele su questo, cioè sulla questione del disciplinamento sociale che fondamentalmente si sta testando in queste settimane, sicuramente nel contesto italiano, perché stando a quello che ci spiegava appunto Leopoldo finora, cioè il fatto che non siamo in presenza né della lebbra né della peste, ma di una forma comunque virale che non ha un connotato emergenziale, a meno di tenere in considerazione quello che diceva Alessio, cioè il fatto che il sistema sanitario nazionale non è in grado in realtà di rispondere a un'eventuale diffusione maggiore di questo virus, che ovviamente non è da sottovalutare. Sembra evidente come le misure intraprese che per contrastarlo non hanno niente a che fare con un'esigenza di salute pubblica, ma sembrano più avere a che fare con un test di disciplina sociale di massa. E c'era un articolo piuttosto così emblematico da questo punto di vista su Comune Info, intitolato Il Corona Digos, che metteva in luce come ci siano tre punti problematici relativi a queste misure di disciplinamento: i soggetti che sono destinatari di queste misure, perché mentre è chiaro che la categoria veramente a rischio sono gli anziani con patologie pregresse, le misure sono principalmente rivolte a bambini, giovani e adulti. Poi gli spazi a cui sono rivolte queste misure: nelle zone prive di focolai sono salvaguardati i luoghi della produttività, certo, di bambini e adulti che devono recarsi sul luogo di lavoro, andare in classe, ma non possono fare nient'altro perché sono vietati tutti gli spazi della curiosità, della socialità,
insomma, di produzione e del consumo, soprattutto
produzione e consumo inteso come produzione a sì, sua però. Volta. E il terzo riguarda i tempi. Ad esempio a Milano adesso è stata revocata questa cosa, ma la chiusura revocata, credo, insomma, non vorrei dire cose, la chiusura dei locali alle 18, che sembra un plateale, come dire, invito all'autoisolamento nel panico individuale, dopo comunque aver dato il proprio contributo al PIL nazionale. Quindi insomma queste misure grottesche che sono state prese a mezzo di ordinanza, e mi sono guardata appunto tutte le regioni che hanno visto in queste settimane diffondersi queste forme di appunto disciplinamento repressivo sociale, sembrano volte, ripeto, a limitare la socialità, la possibilità di ritrovarsi a livello comunitario, ma non intaccano minimamente la intaccano comunque, ma non intaccano sostanzialmente la questione della produttività. Quindi insomma sembrerebbe effettivamente avere poco a che fare con una questione di salute pubblica,
anzi la produttività la salvaguardano e inventano ancora maggiore. Oggi c'era sul Sole 24 Ore un lungo articolo che rilanciava la smart working da casa, e anzi quello che è stato colpito è sempre la parte più, diciamo, ludica o culturale, o comunque che fin da Tremonti si dice che non produce denaro e quindi si può tranquillamente tagliare.
Sì, oltretutto, diciamo, tornando al discorso delle misure preventive prese, è abbastanza eclatante il fatto, è abbastanza palese che si tratti di, come i Wuming almeno definiscono teatro, e tu Gabriele con altri termini, insomma, diciamo che alludi più o meno la stessa situazione, cioè c'è un riverbero. Oh, ci siamo, ok. E quindi nel tuo articolo su Jacobin scrivevi che mentre un'emergenza si diffonde, il tavolo di crisi a ogni livello agisce con ordinanze. Porre attenzione solo allo stato d'eccezione non sviluppa le contraddizioni, anche perché tali misure sono contraddittorie e sembrano un escamotage perché il ceto al governo possa non assumersi responsabilità per evitare che chi vive l'emergenza dal basso trasformi la situazione in crisi politica, insomma, istituzionale. Come...
Sì, la questione dello stato d'eccezione ovviamente è un riferimento ad Agamben nell'articolo uscito sul Manifesto, nel quale a mio avviso c'era una mancanza di presa di posizione politica sulle singole persone e sul collettivo. È chiaro che lo stato d'eccezione viene posto in essere per questioni che sono di controllo sociale, di controllo della sfera pubblica e della sfera privata, e quindi hanno delle ricadute politiche. Anzi, vogliono averle proprio nella misura in cui permettono a quelle persone che sono contagiate, ma anche a un livello più ampio, coloro che subiscono lo sviluppo di questo tipo di fobia, magari innescata anche dai media, magari innescata anche dai discorsi fatti a vanvera, magari anche dalle prese di posizioni differenti, e quindi da diversi fattori. Quello che succede è che è importante per uno stato d'eccezione, quello che ovviamente da una parte chi è ai livelli decisionali non si prenda nessun tipo di responsabilità, e quindi la responsabilità politica per aver bucato il sistema sanitario e perché il virus si sia sviluppato in questa maniera non viene presa. Dall'altra ovviamente c'è una questione di bloccare le istanze che possono venire dal basso, perché ovviamente questo è un territorio della politica, cioè il territorio del pubblico, il territorio della sanità è un territorio della politica, e forse anche qui ne parlavamo prima di iniziare la trasmissione. Si è troppo spesso derubricato la possibilità di avere un sistema sanitario, o comunque la condizione umana. Io parlo dell'ecologia in senso lato, quindi anche dell'uomo e di come certe patologie riguardano, colpiscono certi soggetti, e quindi c'è da un certo punto di vista anche un'analisi intersezionale sulle persone che sono colpite da certi tipi di patologie. Dico, questo elemento è un elemento politico, è un campo del politico, e quindi forse più che discutere sul virus e su come il virus possa essere aggressivo o no, la questione va posta su come il pubblico e la sfera politica agiscono rispetto a questo virus, e come ovviamente qui il virus diventa qualcosa che è critico, nel senso che può portare fuori degli elementi critici e svelare quella che è la realtà del presente. E qui c'è la questione evidente e chiara di da una parte un sistema nazionale che sanitario che è stato completamente colonizzato dal privato, e ancora oggi le liste d'attesa da una parte, e dall'altra i privati che vengono si sostituiscono alla sanità pubblica, e dall'altra forse anche la questione di un come posso dire, di un'incapacità, no? Di garantire la salute della singola persona. Per singola persona io ho posto anche nell'articolo di Jacobin un riferimento a che cosa si intende per singola persona. Ovviamente non possiamo fare ragionamento in una società allargata di come posso dire la colui il soggetto che sta bene, il soggetto che è in forza, il soggetto che non ha nessun tipo di patologia, anche perché quel soggetto non esiste, esiste solamente nell'immaginario, ma va garantito uno spettro molto più ampio, comprendendo anche coloro che hanno già pregresse patologie. Allora a quel punto lì sì che si il virus svela quella che è la condizione di persone che hanno patologie perché o sono anziane o perché hanno già una storia personale che li porta ad avere patologie, e in molti casi, questo gli Stati Uniti lo possono, sono un terreno di, come posso dire, d'esame, di rappresentazione chiara, le patologie arrivano da chi, ovviamente possono attecchire anche in condizioni di ricchezza, ma spesso invece quelle non curabili e non curate sono a chi sono di chi non ha, come posso dire, i mezzi economici per far fronte a certi tipi di malattie.
Sì, si diceva prima appunto fuori onda che questo ha portato anche da parte di posti occupati dell'area dell'antagonismo, di compagni, a delegare alle istituzioni comunque quello che è la sanità, o comunque tutto ciò che comporta anche un'epidemia di questo tipo, e pertanto a finire con l'accettare supinamente quello che poi si rivela essere, potrebbe anche essersi rivelato come una prova generale di controllo, di vedere fino a che punto non ci si ribella a una cosa di questo tipo, che non, cioè, togliere la scuola, togliere il cinema, togliere i bar, e cos'altro dovrebbero ancora toglierci? Ecco, si finisce col delegare anche questo in situazioni di questo tipo, che poi possono essere molte altre, ma in questo caso diventano anche legittimate dal fatto che si tratta di un virus, ovvero di un qualcosa, che di un ambito di cui non ci occupiamo. E come potremmo invece reagire in modo diverso e cominciare a prendercene carico?
Allora, io proverei a scorporare il discorso in tanti temi. Il primo è quello che riguarda le ordinanze. Allora, le ordinanze, come dicevo, vengono prese secondo me per due motivi: uno, per non prendersi responsabilità e per non essere attaccabili in termini politici, cioè perché il terreno dello scambio dialettico non diventi mai il politico, ma quello dell'emergenza, cioè c'è qualcosa, c'è un'emergenza, dobbiamo far fronte a questa emergenza, quasi come se l'emergenza non fosse un'azione politica. E invece è un'azione politica, qualsiasi emergenza è. Nell'articolo di sui Jacobin lo metto in evidenza come le sfere di controllo di ogni ambito economico, politico e sociale sono definite dal termine crisi, no? E quindi crisi vuol dire, spesso è legata al ridefinire gli assetti all'interno di quei contesti. Invece tutti gli altri elementi, dal terremoto in centro Italia, i terremoti in centro Italia, da altri fenomeni sociali, può essere bullismo, a altre forme di emergenza. L'emergenza sembra qualcosa da fronteggiare che ricade su una base molto ampia e che non ha nessun tipo di, nel quale le persone che lo subiscono sono quasi inerti, non riescono ad agire. Spostare il piano sul politico secondo me serve per rilevare come, come posso dire, una critica, no? Una critica positiva sul reinventarsi i soggetti in questo ambito e pensare che anche questo ambito è qualcosa di politico. Aggiungo un altro elemento: io non sono contrario alle misure per contenere lo sviluppo di un virus. Mi sembra del tutto normale che se un virus si sviluppa possano essere prese delle decisioni in termini societari o di società, parlo di società in senso lato, per contenere questo virus, ed è, mi pare, qualcosa anche, come posso dire, che va nella direzione non solamente del singolo ma anche della collettività. Il problema nasce nel momento in cui le contraddizioni delle ordinanze, quindi delle scelte politiche, non hanno un significato, no? O perlomeno non lo hanno in termini evidenti. Da una parte si vieta il cinema, però poi si possono fare altri tipi di assembramenti. Ecco, questo tipo di decisione politica io non la imputerei a una forma necessariamente di terreno di prova per un controllo sociale. Poi di fatto lo è. Penso sia molto più semplice, è una scelta politica del non prendersi responsabilità, che il terreno non diventi quello politico, però poi inevitabilmente si crea una forma di archivio, di stratificazione di questo tipo di scelta, che porta poi a essere qualcosa di un controllo biopolitico, ecco.